De Maria, buonasera a tutte le persone in nostro ascolto, vi do il benvenuto a questa nuova puntata dei Santi ai Giovani. Oggi vi parleremo del tempo dell'Avvento in cui siamo appena entrati e nel quale ci stiamo preparando a celebrare santamente il Natale di nostro Signore Gesù Cristo. E vi proporremo l'esempio di Santa Elisabetta, la madre del Battista, con particolare riferimento all'evento della Visitazione, quando al saluto di Maria Vergine e al sussulto di gioia del figlio nel suo grembo, Elisabetta fu piena di Spirito Santo e riconobbe la Beatissima Maria come madre di Dio, benedetta fra tutte le donne, rimanendo poi con lei per 3 mesi. E pensate quale esempio migliore, quali affetti e moti dell'animo più elevati di quelli di Elisabetta non potremmo mai imitare nell'attendere la venuta del nostro Salvatore. E inoltre vi proporremo la sapienza del grande vescovo Sant'Ambrogio, che in particolare compose anche un inno bellissimo dedicato a questo tempo, quello del Veni Redemptor Gentium, ovvero Vieni Redentore delle genti. E sono con noi oggi per parlarne Sara e Carlo. Ave Maria, benvenuti ragazzi. E abbiamo la presenza del nostro caro Fra Pietro. Ave Maria, ben ritrovato Fra Pietro.
Ave Maria, grazie Valerio, ben trovato anche a te e a tutti i nostri amici che ci ascoltano in radio.
E volendo dunque andare a introdurre il tema, possiamo dire che le 4 settimane che precedono la solennità del Santo Natale si chiamano Avvento, che vuol dire venuta. E questo perché in tale tempo la Chiesa ci dispone a celebrare degnamente la memoria della prima venuta di Gesù Cristo, nostro Signore, in questo mondo, con la sua nascita temporale, proprio il 25 di dicembre. E la Chiesa nell'Avvento ci propone di considerare le promesse fatte da Dio di mandarci il Messia per la nostra salvezza, e poi le brame degli antichi padri che ne sospiravano la venuta, la predicazione di San Giovanni Battista che esortava il popolo a fare penitenza per disporsi rettamente a ricevere il Messia. E infine, di considerare l'ultima venuta del Cristo, che ci sarà alla fine dei tempi, nella sua gloria, per giudicare i vivi e i morti. E dunque, per rispettare le intenzioni della Chiesa nell'Avvento, è molto importante meditare con viva fede e ardente amore il grande beneficio, l'immenso, sconfinato beneficio dell'incarnazione del Figlio di Dio e riconoscere la nostra miseria e il sommo bisogno che abbiamo del Signore Gesù, pregarlo intensamente che venga a nascere e a crescere spiritualmente in noi con la sua grazia, preparargli la strada con le opere di penitenza che abbiamo l'occasione di compiere, e specialmente accostandoci di frequente ai Santi Sacramenti. Ma infine dobbiamo sempre pensare alla sua ultima terribile venuta, in vista della quale dobbiamo impegnarci massimamente nel conformare la nostra alla sua santissima vita, per poter prendere poi parte alla sua gloria, per poter entrare nel suo regno di gloria. E ora, senza altro indugio, quindi vorrei incominciare andando a prendere in esame la vita e l'episodio, l'avvenimento della visitazione a Santa Elisabetta. E per questo invito subito a intervenire te, Sara.
Un saluto a tutti voi qui, a tutti i nostri cari radioascoltatori. Bene, la visitazione di Maria a Santa Elisabetta è un episodio che noi troviamo, come sappiamo, nel Vangelo di Luca. L'Evangelista ci dice questo: in quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa. in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. Con questo evento festeggiamo quindi il momento in cui, tra le altre cose, Giovanni Battista, colmato dallo Spirito Santo, dalle parole di Maria, perché è Maria che saluta e questo fa sì che Giovanni Battista venga colmato di Spirito Santo, riconosce Gesù come il Salvatore. Ricordiamo che Giovanni Battista è colui che precede Cristo, colui che indica l'agnello di Dio. Vediamo allora cosa possiamo dire su questo evento, su questa festività. Sant'Alfonso Maria dei Liguori ci parla di questa visita non come una visita mondana che le persone di mondo fanno alle altre donne, ma come appunto una visita che colma la casa di Zaccaria, di Giovanni Battista e di Santa Elisabetta di grazie. E parla di Maria come di un acquedotto universale, citando San Bernardo, attraverso il quale dice: da allora in poi passeranno a noi tutte le altre grazie che il Signore vuole dispensarci. Cosa quindi ci vuole dire Sant'Alfonso in sintesi? Ci vuole dire che quando noi dobbiamo chiedere una grazia, quando noi desideriamo delle grazie, bisogna che andiamo da Maria, perché ci dice: Maria è tesoriera e dispensatrice di grazie. Poiché, come ci assicura San Bernardo, e in questo passo cita molto San Bernardo, la volontà suprema del datore di ogni bene è che tutte le grazie siano dispensate attraverso Maria. Egli vuole che noi otteniamo tutto per mezzo di Maria. Il santo dice tutto e chi dice tutto non esclude niente. E poi Sant'Alfonso si chiede, ci fa chiedere: per quale motivo Gesù Cristo ha posto nelle mani di sua madre tutte le ricchezze delle misericordie che egli ha voluto usarci, se non perché ella ne faccia ricchi tutti i suoi devoti che l'amano, la onorano e con fiducia a lei ricorrono? E poi, in seguito, citando sempre San Bernardo, dice questo: dice perché l'angelo Gabriele saluta Maria come piena di grazia e poi le dice che su di lei doveva scendere lo Spirito Santo per riempirla maggiormente di grazia. E al che il santo San Bernardo risponde: Maria era già piena di grazia, ma lo Spirito Santo la sovrariempì di essa per il nostro bene, affinché dalla sua sovrabbondanza ne fossimo provvisti noi miseri. Poi ancora Sant'Alfonso Maria dei Liguori, riprendendo in questo caso Sant'Ambrogio, dicendocelo con Sant'Ambrogio, si sofferma su questa parte del Vangelo, quando viene detto che Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, quindi dove abitava Elisabetta, la cugina. E ci dice questo: per conoscere il desiderio che Maria ha di giovare a tutti, basterebbe solamente considerare il mistero della presente festività, cioè la visita di Maria a Elisabetta. Maria si mise subito in cammino e fece un lungo viaggio, spinta dalla grande carità di cui è stato sempre pieno il suo tenerissimo cuore, per cominciare a esercitare fin da allora il suo incarico di dispensatrice di grazie. Parlando di questo viaggio, Sant'Ambrogio scrive che Maria si alzò e andò in fretta da Elisabetta, non per vedere se era vero quello che l'angelo le aveva detto circa la sua gravidanza, ma per il desiderio di giovare a quella casa e per la gioia che sentiva di fare del bene agli altri. Ed era tutta presa da quell'impegno di carità. Si noti, continua, che il Vangelo dice che Maria andò in fretta nel viaggio di andata, mentre nel viaggio di ritorno non si parla di fretta, ma è detto semplicemente Maria rimase con lei circa 3 mesi, poi tornò a casa sua. Nessun altro fine, scrive Corrado di Sassonia, spingeva la Madre di Dio ad andare in fretta a visitare la casa del Battista, se non il desiderio di fare del bene a quella famiglia. Quindi, per Sant'Alfonso, riprendendo Sant'Ambrogio, la velocità, la prontezza con cui Maria si è avviata verso la casa di sua cugina risiede proprio nella sua grande carità. E poi, ci esorta ovviamente a chiedere grazie a Maria, come abbiamo già detto, però ci dice anche questo: quando ricorriamo a Maria, la cosa migliore è pregarla di chiedere e di ottenerci le grazie che conosce più utili per la nostra salvezza. Quindi, affidarci totalmente a lei e non richiedere ciò che noi pensiamo sia bene per noi, ma abbandonarci totalmente a lei, confidando nel fatto che, dispensata di grazie dal Signore, lei sa ciò di cui abbiamo bisogno, proprio come sapeva, che sua cugina Elisabetta, nel momento in cui si era trovata incinta, aveva bisogno del suo aiuto. Ancora possiamo dire qualcosa? Ecco, se Sant'Alfonso Maria de Liguori pone in risalto la grande carità di Maria in questo evento, Padre Pio da Pietrelcina mette in risalto l'umiltà della Madonna. Sappiamo infatti che questo momento, questo evento, è anche quello in cui Maria prorompe con l'inno del Magnificat, che tutti conosciamo, o chi non lo conosce, andiamo a rileggerlo. E ci dice allora San Pio da Pietrelcina: figliuole, l'abiezione in latino si chiama umiltà e l'umiltà abiezione, sicché quando la Santissima Vergine dice nel Magnificat perché ha riguardato l'umiltà della sua serva, ella vuol dire perché ha riguardato la mia abizione e viltà. Nondimeno vi è qualche differenza fra la virtù dell'umiltà e dell'abiezione, perché l'umiltà è la ricognizione della propria abiezione. Ora, il grado sublime dell'umiltà non è solamente riconoscere la propria abiezione, ma amarla. Questo è ciò a cui io vi ho esortato. Ecco, questo proponimento che ci induce a fare San Pio da Pietrelcina è molto bello, molto importante perché ovviamente Maria sappiamo essere l'Immacolata, la senza peccato. Noi invece siamo peccatori, siamo peccatori, ma non vuol dire che non possiamo diventare santi, anzi. Però la santità non è il non commettere peccati, ma appunto, ovviamente, certo, non dobbiamo commettere peccati, ma noi cadiamo anche involontariamente, no? Però la santità consiste nel riconoscimento della propria abiezione, della propria piccolezza, del sapere di essere nulla in confronto a Dio. E però San Pio da Pietrelcina ci spinge a fare un ulteriore passo avanti, quindi non solo riconoscere il nostro essere nulla, la nostra abiezione, ma amarla. E questo mi ricorda un pochino quello che dice anche la giovanissima Santa Teresina di Gesù Bambino, no? Quando ovviamente la sua vita di santità è considerata la piccola via, no? E lei scrive che nonostante durante le orazioni si addormenti, non si sente scoraggiata per questo, proprio perché riconosce la sua piccolezza e dice una cosa veramente molto, molto tenera. Dice, perché io mi sento, quando mi addormento, mi sento come un bambino che si è addormentato in braccio alla madre. E quindi Dio, vedendomi in questo modo, mi amerà lo stesso. Ecco, questo penso voglia dire amare la propria abiezione e quindi essere umili. Ecco, concludo quindi dicendo con le parole di Don Dolindo Ruotolo, esorto voi, me, a invocare Maria Santissima perché visiti la nostra anima. E la santifichi, rendendola tutta una glorificazione di Dio. Magnificat anima mea Dominum.
Ti ringrazio di cuore, Sara, per questa analisi che ci hai offerto, per le tue riflessioni, le tue considerazioni così profonde, così intense come sempre, che ci offrono anche tantissimi punti di riflessione del massimo interesse. E dunque penso ora, cari radioascoltatori, che possiamo fermarci per una breve interruzione musicale. Rimanete in nostra compagnia. Ritornati qui con voi, cari radioascoltatori, andiamo dunque ad aprire la seconda parte della puntata, nella quale vi parleremo dunque della figura somma esimia di Sant'Ambrogio di Milano. E per questo vorrei chiedere a te, Carlo, di parlarci di lui, di raccontarci della sua grandissima vita.
Grazie Valerio, assolutamente sì. Un saluto a tutti i nostri cari radioascoltatori. Sì, la vita di Sant'Ambrogio inizia, non si sa bene se fra il 334 e il 340, ovviamente dopo Cristo, nella città di Treviri,
quindi attualmente in Germania, ma all'epoca parte dell'Impero Romano, città molto importante per l'epoca poiché era una delle sedi imperiali dell'Impero Romano d'Occidente. Ambrogio nasce da un altro funzionario imperiale appartenente a una famiglia molto molto importante, molto molto in vista fra l'aristocrazia romana, la famiglia degli Aureli, quindi famosa per aver dato il nome poi alla famosa strada consolare che ancora oggi appunto parte da Roma. In casa con Ambrogio ci sono altri due figli, una sorella maggiore, Marcellina, e un fratello minore, Satiro. Ambrogio però viene da una famiglia che per sua cultura già è cristiana, è una famiglia cristiana, cosa particolare rispetto ovviamente a grandi santi del periodo, come per esempio il suo allievo Sant'Agostino, in cui la madre era cristiana, ma il padre invece aveva insomma, qualche tendenza verso le altre suggestioni religiose che c'erano all'interno dell'Impero Romano. Invece Ambrogio nasce all'interno di una famiglia cristiana che, fra l'altro, aveva fra i suoi vari membri anche personaggi degni di venerazione all'interno della prima comunità cristiana, e fra questi Sant'Ambrogio amava in particolare ricordare, la ricordi in una sua opera, una sua parente che è Santa Sotere, una vergine martire, che lui, fra l'altro, nel descriverla, così, riporta una frase molto interessante. Scusate, non so. Eccola qui, cioè che ai consolati, alle prefetture dei parenti preferì la fede. Questo è indicativo perché in effetti Ambrogio è fin da bambino indirizzato alla vita così nell'amministrazione e nelle cariche pubbliche dell'Impero Romano, seguendo poi la via che aveva preso suo padre. Suo padre, tra l'altro, muore quando Ambrogio è in tenera età, quindi diciamo aiutarlo e a prendersi cura di lui è un ruolo fondamentale la sorella Marcellina. Sorella che, fra l'altro, nel 354, il giorno di Natale, di fatto si consacra a Dio e diventa suora, insomma, si consacra, diciamo, al Signore. E quindi, comunque, Ambrogio viene tirato su da questa sorella e dalla famiglia e viene mandato a fare i migliori studi possibili, studia anche l'avvocatura e inizia a far carriera fino ad essere nominato governatore delle province italiane della Liguria e dell'Emilia. All'epoca, insomma, capo dell'impero romano c'era l'imperatore Valentiniano I che aveva sede a Milano e quindi lo stesso Ambrogio si trasferisce alla corte dell'imperatore Valentiniano I. E si fa notare perché all'epoca una fortissima divisione che vi era all'interno dell'impero romano era fra i cristiani che seguivano il credo del Concilio di Nicea e i cristiani ariani che questo credo lo rigettavano. Di fatto la problematica degli ariani, che poi, la cui dottrina poi è stata appunto considerata eretica e quindi fuori dalla dottrina ufficiale della Chiesa, consisteva nel mancato riconoscimento della divinità del figlio, cioè come noi diciamo attualmente nella messa, nella Santa Messa, nel credo che viene proprio dal Concilio di Nicea. Il figlio è generato e non creato, è della stessa sostanza del padre. Loro invece ritenevano, errando, ma appunto combattevano affinché questa teoria fosse invece riconosciuta in maniera ufficiale, che il figlio fosse una creatura poi di fatto adottata dal padre. Quindi vi erano forti tensioni all'interno della comunità cristiana e Ambrogio si fa notare come diciamo risolutore pacifico di queste controversie. Controversie che però riesplodono nel 374 quando il vescovo di Milano muore e quindi appunto si creano dei tafferugli su chi dovrebbe diciamo assumere questa carica e quindi a un certo punto insomma Ambrogio va lì cercando di pacificare la folla e la folla sceglie, si dice che sia stato un bambino a urlare per primo sia Ambrogio il vescovo e però tutta la folla alla fine cerca di insomma dice di voler Ambrogio come vescovo. Ambrogio, va detto, ancora non era neanche battezzato. Lui di famiglia cristiana, ma era ancora un catecumeno, quindi ci possiamo immaginare la comprensibile reazione di un uomo che ha preso una carriera di avvocatura, non è neanche battezzato, che si trova a dover assumere la carica di vescovo. Una reazione quindi di sorpresa e anche insomma, così di timore nell'assumere la carica. Infatti, Sant'Ambrogio cerca in tutti i modi di rifuggire da questa chiamata, che poi ovviamente lui stesso capirà essere la chiamata della provvidenza. Però lui cerca di rifuggire in tutti i modi, cerca a un certo punto addirittura di scappare, ma alla fine, insomma, ormai i piani di Dio sono fatti, Dio lo sta chiamando a farsi vescovo, anche lui, diciamo, capisce che non può tirarsi indietro e quindi viene battezzato e nel 374, il 7 dicembre, è ordinato vescovo di Milano. E inizia quindi la sua attività di vescovo, ma un'attività fortemente energica. Soprattutto perché alla morte di Valentiniano I, l'impero viene diviso in Occidente fra i suoi due figli, Graziano, che è fedele al concilio di Nicea, e Valentiniano II, che è il figlio più piccolo, che invece è fortemente influenzato dalla madre Giustina, che è di credo, insomma, di dottrina ariana. Quindi ovviamente Ambrogio ha un fortissimo legame, una fortissima affinità con l'imperatore Graziano, quindi con l'imperatore più grande di età, e così e favorisce in tutti i modi una politica di contenimento dell'eresia ariana. Questa qua, diciamo, è forse la battaglia più famosa per quanto riguarda la storia di Ambrogio. Infatti, subito nel 381, già un nuovo concilio che si tiene a Costantinopoli e un altro da Aquileia ristabiliscono quello che si era detta Nicea, condannando l'arianesimo, e quindi diciamo, vi è un aumento sempre più della condanna dell'arianesimo da parte dell'autorità imperiale. Va detto come Graziano sia anche colui che insieme poi all'imperatore Teodosio d'Oriente compie il famosissimo editto di Tessalonica, che è quell'editto che poi rende di fatto la religione cristiana nicena, che da quel momento viene definita cattolica, l'unica religione di Stato nell'impero romano. Quindi vi è una forte difesa di Nicea, e poi lo stesso Graziano è anche colui che cede al Papa il titolo che prima spettava all'imperatore, al Papa, al Vescovo di Roma, cede il titolo di Pontefice Massimo. Quindi da allora vi è anche una presa di preminenza del Vescovo di Roma molto più accentuata rispetto al resto dei Vescovi. Tuttavia, Graziano nel 383 viene assassinato e quindi l'Occidente passa di fatto sotto il controllo del fratello più piccolo, Valentiniano II, e quindi Ambrogio si trova tutto così, d'un tratto a vedersi frenare tutte le politiche anti-ariane che aveva. Così era riuscito a conquistare con l'imperatore precedente, con l'imperatore Graziano. Fra queste politiche, molto famosa è politiche che di favoreggiamento dell'arianesimo da parte del nuovo imperatore Valentiniano II, che è un bambino di fatto, quindi di fatto politiche favorite dalla madre Giustina. Vi è una famosissima questione legata alla cessione di una chiesa cattolica a degli ariani che la richiedevano come luogo di culto per la loro comunità. Ambrogio resiste, cerca di resistere il più possibile, a un certo punto arriva addirittura a occupare fisicamente la chiesa e a impedire ai soldati di entrare per così darla poi agli ariani. E si dice che sia proprio durante questa occupazione che così Sant'Ambrogio abbia, come si può dire, dato proprio inizio a alcune di quelle che poi diventeranno le riforme liturgiche che lui adopererà poi per la sua diocesi, che è la diocesi di Milano, e che poi diciamo sono alla base dell'attuale rito ambrosiano, che appunto da Sant'Ambrogio prende il nome. Un esempio sono gli inni. Che lui stesso poi compone, infatti, appunto, fra i vari inni che ha composto c'è anche quello che prima ha citato Valerio, Veni Redemptor Gentium, dedicato proprio al tempo, si potrebbe dire, di Avvento, e che ancora oggi è utilizzato nella liturgia dell'Avvento. durante questi scontri fra appunto ariani e cattolici, arriva a Milano anche un altro personaggio molto importante nella vita d'Ambrogio, o meglio, più che altro Ambrogio importante anche nella sua di vita, insomma, che è un giovane che si chiama Agostino, che viene da Ippona e che appunto sta cercando così la verità fra varie sette, varie interpretazioni filosofiche, eccetera, e viene portato da sua madre cattolica, Santa Monica, a vedere l'attività pastorale e letteraria di questo santo vescovo di Ambrogio, e rimane incantato dal suo modo di spiegare la Bibbia, che è un'interpretazione allegorica e morale, dove lui riprende, diciamo, l'Antico Testamento e cerca, diciamo, di vedere in queste figure o una sorta di anticipazione della figura di Cristo, ma soprattutto delle virtù morali che possano essere utili, diciamo, nella sua spiegazione, a far vivere i cristiani da buoni cristiani. Quindi uno stile anche fortemente legato, si potrebbe dire, alla vita pratica del fedele, che viene presentato fra l'altro con uno stile misurato e dolce. Addirittura venne definito Ambrogio come dolce come il miele nel suo stile di parlare. Infatti uno dei suoi attributi, poi, che si vede spesso nei quadri e nelle statue che lo raffigurano, è proprio un alveare, per far vedere questa sua dolcezza nell'esprimere la dottrina, la sana dottrina, di cui lui appunto invece è fortemente convinto, appunto, da opporla con forza contro l'eresia ariana. Fra l'altro, carino anche ricordare come una delle leggende posteriori che sono attribuite allo stesso Ambrogio sia quella di lui, bambino ancora a tre viri, che mentre dorme in una culla arriva proprio uno sciame di api che gli si muove intorno alla bocca, addirittura entrano e escono in tutta tranquillità, e gli astanti ovviamente guardano incuriositi, anche stupiti da questa cosa, e poi le api vanno su verso il cielo. Quindi è stata interpretata già da allora, dicono, insomma, e anche il padre di Ambrogio ha detto: questo figlio domani, se sopravviverà all'infanzia, sarà un grande. Ed effettivamente è un grande non solo come vescovo, ma anche nell'opera che scrive di tutto, dagli inni ai trattati, si diletta di musica, lui dà anche appunto gli inni che scrive, li accompagna anche con la musica, quindi è una produzione straordinaria. E fra questa produzione sono molto interessanti, per quanto riguarda gli attributi che lui pone anche nel rapporto con il potere, due piccoli testi, l'Esamerone in cui lui diciamo racconta l'organizzazione del mondo animale facendo un confronto fra la società delle gru e la società delle api. Le gru rappresentano la repubblica che diciamo garantisce la libertà, ma che è precaria e non si tutela molto bene, mentre invece nella società delle api, che per lui è l'impero, la libertà di tutti è pienamente salvaguardata, perché le api sono uguali, come sono tutti uguali gli uomini davanti alla legge, e sono sotto una regina che è scelta in base, lui riteneva, alla mansuetudine di vita. Quindi questa qua è una legge che lui dà, diciamo, ai sovrani dell'epoca, cioè il sovrano deve essere mansueto, ma soprattutto deve essere il custode della legge, il primo a rispettarla. Questa convinzione forte della figura del sovrano, non come vertice rispetto alla Chiesa, ma come parte della Chiesa, fra l'altro ripresa anche dal Re dite Cesari, data a Cesare quel che è di Cesare, Dio quel che è di Dio, la moneta è di Cesare perché l'effigie di Cesare è sulla moneta. Tutti i battezzati, imperatori incluso, devono rispondere a Dio perché sono di Dio, perché hanno ricevuto il battesimo e quindi sono appunto devono rispondere a un'autorità superiore. Questo scontro con il potere diviene molto forte con l'imperatore d'Oriente, perché dopo una serie di questioni politiche vi è un'usurpazione in Occidente, l'imperatore Valentiniano II viene assassinato e vi è un usurpatore che è Eugenio, e quindi l'imperatore d'Oriente interviene, di fatto sconfigge Eugenio e quindi rimane l'unico imperatore dell'impero romano finalmente riunito, non c'è più la divisione fra Occidente e Oriente. Questo imperatore è l'imperatore Teodosio, quindi il collega di Graziano, il quale ha un rapporto molto particolare con Ambrogio, perché spesso lui cerca di far così prevalere la sua autorità su quella del vescovo, ma Ambrogio gli risponde, si potrebbe dire, per le rime. Esemplare è il fatto che avvenne a seguito di una sommossa. Teodosio, in sommossa che si viene a creare nella città di Tessalonica, quindi la città dove era stato approvato l'editto che rendeva il cristianesimo religione di Stato, vi è una sommossa e Teodosio ordina che tutti i rivoltosi siano uccisi. Ambrogio interviene immediatamente dicendo che è una follia, che deve trattenersi, che non può così fare un massacro, ma l'ordine di fermarsi, che poi alla fine Teodosio effettivamente dà, arriva troppo tardi e quindi il massacro è già avvenuto. E quindi però Ambrogio non passa sotto silenzio questa questione e addirittura arriva di fatto a scomunicare l'imperatore, una cosa, insomma, se pensiamo che fino a poco tempo prima la religione cristiana non era neanche la religione di Stato, poi lui fratto appunto è vescovo di una diocesi locale, quindi fa capire come, insomma, sia un personaggio molto forte e deciso. E il bello è che poi appunto lo stesso Teodosio si rende conto di dover rispondere di questo atto, e quindi anche lui nella notte di Natale alla fine fa pubblica ammissione del suo errore, si inchina davanti ad Ambrogio e Ambrogio alla fine lo riammette nella comunione con la Chiesa. Insomma, altri così episodi che fanno vedere la forza di carattere di questo vescovo, un altro episodio è quello che vede la lotta in Senato su diciamo il ripristino della statua della Dea Vittoria, che era una statua che si trovava all'interno della curia del Senato di Roma, che era stata eliminata da Graziano. Dopo la morte di Graziano, il cugino di Ambrogio, che è Simmaco, Quinto Simmaco, che era pagano, chiede di ripristinare la statua, interviene di persona Ambrogio e alla fine, insomma, riesce ad averla vinta anche lì e quindi a evitare il ripristino di questa statua. Quindi, insomma, lui favorisce la diffusione del cristianesimo, ma anche, insomma, fa vedere come i compromessi non siano sempre appunto una strada da seguire, ma anzi che se la verità c'è e una, questa verità deve essere difesa. E questa cosa lui la fa notare anche in un altro episodio, che è l'episodio della sinagoga di Callinico, che è una città che si trovava nell'impero, nella parte orientale dell'impero, in cui vi è un tafferuglio e una sinagoga viene distrutta, e allora l'imperatore Teodosio prova, diciamo così, a far pagare la sinagoga, siccome gli ebrei accusavano, l'accusa era che i cristiani avevano attaccato la sinagoga, Teodosio prova a far pagare i costi per la ricostruzione della sinagoga al vescovo. Ovviamente interviene Ambrogio da Milano dicendo che un vescovo cattolico non può, e che ha ovviamente la religione di Stato e che comunque difende la verità cattolica, non può favorire la costruzione di un luogo dove questa verità non viene difesa e non viene propagandata, ma anzi si propaganda l'errore. Quindi si può dire che la figura di Ambrogio sia di grande esempio per il mondo di oggi, perché è una figura forte, convinta della sua dottrina, ma che ha anche i mezzi per spiegarla, quindi anche una conoscenza molto molto dettagliata della scrittura, si può dire già una prima tradizione dei padri, o comunque insomma la tradizione apostolica, e non solo, ma anche appunto consigli per la vita quotidiana dei fedeli, come ho già detto, che si manifestano anche in una così particolare, si potrebbe dire, quasi mariologia. Insomma, ovviamente non si può definire tale, perché non c'è uno studio vero e proprio da parte di Ambrogio, ma una mariologia, diciamo una forte attenzione, ecco, rispetto alla figura di Maria nelle opere di Ambrogio. insomma, appunto, quindi fa anche vedere come sia fondamentale questa figura nella vita di tutti i cristiani. E la venerazione da Maria nasce per Ambrogio soprattutto nel ruolo che le è attribuito nella storia appunto della salvezza. E infatti Maria è madre di Cristo e quindi è modello per tutti i credenti che ovviamente come lei sono chiamati a generare Cristo, essendo comunque appunto ogni credente, no, come dice Gesù Cristo, sono la luce del mondo, ma anche voi siete la luce del mondo. Infatti, in un suo testo, che adesso cerco, eccolo, sull'esposizione del Vangelo secondo Luca, scrive delle parole che secondo me sono molto, molto belle e che sono perfette in questo tempo di avvento che appunto così iniziamo a percorrere. Vedi bene, cito. Vedi bene che Maria non aveva dubitato, bensì creduto, e perciò aveva conseguito il frutto della sua fede. Beata tu che hai creduto, ma beati anche voi che avete udito e avete creduto. Infatti, ogni anima che crede concepisce e genera il Verbo di Dio e ne comprende le operazioni. Sia in ciascuno l'anima di Maria a magnificare il Signore, sia in ciascuno lo spirito di Maria ad esultare in Dio. Se secondo la carne una sola è la madre di Cristo, secondo la fede di tutte le anime generano Cristo. Quindi, insomma, così, delle parole che sono appunto non solo estremamente dolci, ma anche estremamente attuali e belle, che sembrano appunto parlare nonostante i secoli ancora a noi, insomma, quindi. Una figura molto importante che finisce la sua vita terrena il 4 aprile del 397, ma che appunto ancora oggi intercede per noi e che ci mostra ancora con le sue opere una grande sapienza, una grande forza, una grande fede e appunto è tutta la bellezza del pensiero e appunto essendo anche dottore della Chiesa e della fede cristiana. Grazie a tutti per l'ascolto.
Grazie a te, assolutamente Carlo, di cuore, veramente hai dipinto i tratti della figura, dell'esempio, dell'insegnamento di Sant'Ambrogio in modo mirabile, veramente un esempio sublime, il modo in cui sapeva rendere ragione della propria fede, dell'eloquenza con cui sapeva esternare, sapeva esprimere la sapienza che veniva da Dio, ovviamente dalla sua profonda fede, dalla sua carità, dalla sua virtù, dall'intima unione con il Signore. Poi straordinaria la sua integrità di vita, la fedeltà al suo mandato apostolico, il modo anche in cui ha praticato la virtù della fortezza. Veramente meraviglioso, è davvero un esempio straordinario, con tutto il suo fervore, che è, lasciatemelo dire, lo stesso fervore che tutti noi dovremmo porre in ogni momento nella nostra vita cristiana, tanto più nel tempo che ci deve preparare ad accogliere la celebrazione della venuta di nostro Signore, che deve ripetersi, che deve rimanifestarsi nel nostro cuore e sempre poi conservarsi viva nella nostra anima. E dunque ora vorrei invitare lei, Fra Pietro, a intervenire per condividere con noi i suoi pensieri in un commento spirituale conclusivo.
Ave Maria Valerio, grazie. Grazie per ecco, avermi introdotto la possibilità di lasciare un pensiero conclusivo su difficile scegliere, in realtà, dico la verità, perché sia alcuni spunti che emergono dalla figura, dall'opera di Sant'Ambrogio, che il mistero dell'Avvento sono molto molto propizi per riflessioni che possono attenere alla nostra vita spirituale. Allora magari giusto un paio di minuti dedicarlo a Sant'Ambrogio, lo faccio volentieri, soprattutto su questo punto qui che mi ha molto colpito. La lotta all'arianesimo è stata eroica di Sant'Ambrogio e ha visto un indefettibile combattente per l'onore della verità della Chiesa cattolica, tant'è che Sant'Ambrogio Tutta la sua vita, come abbiamo sentito nell'ottima esposizione di Carlo, è stata dedicata a una battaglia frontale contro gli imperatori che pretendevano di essere, di fare più di quello che gli era concesso. E infatti, dicevo, ho sempre prestato la deferenza voluta e corretta agli imperatori, ma le cose di Dio non sono cose mie, non sono cose dell'imperatore, sono cose di Dio. E devo rispettare e difendere quanto è di Dio. E diciamo, in questa frase c'è un programma, perché noi non siamo Sant'Ambrogio, non siamo vescovi, va bene, ma diciamo noi ci troviamo a dover condurre delle battaglie nelle quali ci troviamo, perché oggi conservare la fede, vivere e testimoniare la fede anche in modo molto semplice e ordinario. È molto difficile, molto complesso, è molto osteggiato. Noi sappiamo che il mondo è nemico dell'anima in vari modi, seducendo, quindi con le blandizie, con i piaceri, con le false massime, ossia le ideologie, ma anche con le persecuzioni, con gli scherni, con gli oltraggi, con tutto ciò che pone in atto per intimorire, far deflettere i cristiani dalla loro professione integra di fede. Quindi in Sant'Ambrogio noi vediamo questa meravigliosa forza, coraggio, che vengono non tanto da un'attitudine sua, un temperamento, magari lo ha potuto anche aiutare, ma in modo molto, ma molto secondario. In realtà era proprio questo zelo per l'onore di ciò che è di Dio ed è molto significativo, ecco, in occasione della. Di quello sterminio che avvenne a Tessalonica, quando Teodosio, insomma, aveva massacrato, fatto massacrare, insomma, la popolazione di Tessalonica, resa rea di aver linciato il capo del presidio romano della città, ci fu una carneficina durata 3 ore con il benestare dell'imperatore. Ambrogio, quando venne a conoscenza dell'accaduto, sì, evitò una contrapposizione aperta con il potere imperiale, ma per via epistolare chiese in modo deciso, sebbene riservato, una penitenza pubblica a Teodosio. Stiamo parlando di Teodosio, l'imperatore poi che ha fatto tutto quello che ha fatto per il cattolicesimo, quindi non un nemico dichiarato, anzi. Quindi Sant'Ambrogio avrebbe diplomaticamente, poteva chiudere un occhio e dire va bene, insomma, è stata una cosa sbagliata, ma io c'ho l'imperatore che del resto fa tanto per il cattolicesimo. No, non volle transigere perché fu effettivamente una cosa grave. E gli chiese di fare penitenza pubblica perché, e poi lo rimproverò perché dice tu pur dicendoti cristiano hai fatto una cosa del genere. Rifiutò di celebrare i sacri riti in sua presenza, scrisse nella lettera proprio all'imperatore, lettera 11, non oso offrire il sacrificio se tu vorrai assistervi. Teodosio, che inizialmente si chiaramente pose un atteggiamento di ostilità verso questa richiesta così energica del vescovo, dovette poi cedere e ammise pubblicamente l'eccesso di quanto fatto. Io direi, riflettiamo veramente su questo, diciamo, atteggiamento di Sant'Ambrogio, perché io lo vedo molto attuale, cioè, il rispetto umano, la paura, il timore, il nascondersi, il temere in effetti questo mondo potente, potente sì, ma non più potente di Dio, non più potente degli uomini e delle donne di Dio, non che non ha mezzi più potenti dei mezzi di cui dispongono in realtà i cristiani, quindi il nostro timore talvolta viene proprio da una fede un po' debole, da un amore un po' debole, da virtù un po' deboli. Ecco, quindi questo vorrei dire. E poi per quanto riguarda invece l'avvento, ecco, come ci dice meravigliosamente Don Guéranger nella sua straordinaria opera L'anno liturgico, nella sezione dedicata alla mistica dell'Avvento, ecco, diciamo la mistica dell'Avvento, quindi l'aspetto più spirituale di questo tempo, è tutto racchiuso nel mistero dell'avvenuta di Cristo. Del resto, Avvento, Adventus, significa proprio venuta. E secondo la tradizione, la venuta di Cristo è triplice: c'è una prima venuta nella debolezza, nella carne, la terza venuta nella gloria, la seconda venuta nella grazia. Riassume benissimo San Bernardo quando dice: nella prima venuta egli viene, cioè Cristo, nella carne e nell'infermità, nella seconda viene in spirito e in potenza, nella terza viene in gloria e in maestà. E la seconda venuta è il mezzo attraverso il quale si passa dalla prima alla terza. La prima e la terza venuta di Cristo sono nella carne, la seconda è nella grazia, ma in realtà nel tempo di avvento noi, come dire, ci prepariamo a commemorare la prima venuta di Cristo, quando lo vedremo giacente nella mangiatoia. E con sentimenti di umiltà, di amore, di gratitudine lo adoreremo, fattosi bimbo per nostro amore, lasciandosi anche aiutare e, come dire, toccare da quei splendidi inni natalizi, soprattutto quelli composti da Sant'Alfonso de Liguori, tra cui Tu scendi alle stelle. Poi in questo tempo ci prepariamo anche alla terza venuta, perché come ci ricorda anche il Catechismo della Chiesa Cattolica, in un paragrafo saliente, dice che la venuta del giudice pende su ogni momento della storia. È un'espressione molto forte per dire che ogni momento, diciamo, della storia, quindi anche ogni giorno, potrebbe, diciamo, manifestarsi Cristo nella sua ultima venuta, perché neppure il padre, neppure il figlio sa quell'ora che è riservata. Questa conoscenza è riservata al padre, dice Gesù. Neppure il figlio in quanto uomo si intende, chiaramente non in quanto Dio. Quindi, diciamo, perché questa sapienza, disposizione sapiente di Dio? Perché Dio vuole trovarci sempre pronti e vuole che ci predisponiamo attraverso il vivere questa venuta nella grazia. Ci predisponiamo ad attendere, diciamo, l'ultima venuta, che innanzitutto, come dice Sant'Agostino, la fine del mondo per noi è la fine della nostra esistenza. Cioè, in effetti, se ci pensiamo, no? Quando si parla di fine del mondo, magari anche certi vaticini profetici, che insomma, vanno anche considerati senz'altro, ecco. Quelli veri e autentici sono doni di Dio, vagliate ogni profezia, dice San Paolo, questo è l'atteggiamento giusto, la Chiesa ha sempre nutrito, però ecco, in effetti dovremmo pensare molto, forse di più, ecco, alla nostra fine, cioè che in effetti quando la nostra vita finisce, per noi è finito il mondo, ci presentiamo davanti al Signore e dovremo rendergli conto della nostra vita, perché Lui ci ha dato tutto, ci ha dato l'esistenza, ci ha dato la possibilità col battesimo di essere cristiani, dunque ci ha dato la grazia, continua a seguirci con la sua grazia, col suo amore, con la sua misericordia, con la sua bontà. Insomma, il dono di Dio non si disprezza, il dono di Dio non si sprezza, il dono di Dio non si butta, il dono di Dio non si calpesta. Quindi noi di tutti questi tesori dobbiamo farli fruttificare, non possiamo essere superficiali. E vorrei concludere con quanto diceva, Don Dolindo Ruotolo, nel suo commento all'Apocalisse, a quel passo bellissimo, no, dell'Apocalisse, quando lo Spirito si rivolge, lo Spirito Santo si rivolge alla Chiesa di Laodicea e c'è quella forte recriminatoria contro la tiepidezza, no? Magari fossi freddo o caldo, poiché sei tiepido, sto per vomitarti dalla bocca. Sto per vomitarti, no? Terribile. Poi Don Dolindo fa un'esposizione semplicemente straordinaria proprio di questa realtà della tiepidezza e di come sia molto peggio della semplice, diciamo, negligenza, noncuranza, perché la tiepidezza è proprio farsi una religione mediocre scegliendola appositamente. Quindi si capisce che bisognerebbe essere diversi, ma per comodità o altri motivi ci si mette su questa via. Quindi è terribile quello che dice Don Dolindo, però quello che ha colpito la mia attenzione, che voglio condividere al termine di questa riflessione, sono quelle belle parole con cui Don Dolindo commenta quella bella frase che potremmo dire è un po' l'emblema della seconda venuta, cioè la venuta della grazia. Nostro Signore viene nella grazia, viene quindi cerca un cuore attento, un cuore pronto a recepirlo, ad essere ricettacolo della sua presenza e dunque della sua azione, e ci dice queste parole, le dice a ognuno di noi: ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre, io verrò da lui, cenerò con lui e lui con me. Quindi, no, l'intimità con lo sposo, cenerò con lui e lui con me. E dice Don Dolindo, questa espressione, io sto alla porta e busso, è un eco del Cantico dei Cantici, voce del mio diletto, Cantico 5.2. Mio diletto che bussa, aprimi sorella mia amica, mia colomba, mia immacolata. Non è senza ragione questa corrispondenza, continua Don Dolindo in un'accorata esortazione contro la tiepidezza. Gesù Cristo è lo sposo del Cantico dei Cantici e richiede da noi l'amore con tutte le sue espansioni di tenerezza. Vuole l'intimità di questo amore, entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. Ascoltiamo dunque la sua voce, rinnoviamo il nostro amore come si rinnova una pianta in primavera dopo il gelo dell'inverno. Rinnoviamo la nostra fede come oro puro passato per il fuoco delle tremende tribolazioni che ci hanno afflitti. Arricchiamoci vivendo di Gesù e vestiamoci delle vesti bianche di una grande purezza, di una grande semplicità. Rischiariamo gli occhi dello Spirito, perché nell'imminente regno del Re divino possiamo entrare da Lui e cenare con Lui in una fervorosa vita eucaristica che ci riempia della sua vita. C'è ben nulla, c'è ben poco, anzi nulla, da aggiungere a queste parole ricche di spiritualità che, insomma, chiediamo veramente l'assistenza dall'alto per poterle vivere e diventare veramente dei cuori amanti, dei cuori adoranti, che in questo modo approfitteranno in modo eccellente di questo tempo dell'Avvento, per arrivare poi a festeggiare il Natale di Gesù veramente in un tripudio di amore e di adorazione al Signore che viene, nasce per noi, per la nostra salvezza.
Assolutamente, Fra Pietro, è verissimo e la ringrazio di cuore, come sempre. Non ci sarebbe veramente da aggiungere nessuna parola. Le magnifiche citazioni che ha fatto di Don Dolindo, poi anche alla necessità di vivere col massimo fervore, fuggendo ogni tipo di tiepidezza o di accomodamento. La nostra fede, il nostro amore per il Signore Gesù, perché ci ha dato tutto, ovviamente, che ci dà tutto in ogni momento e che bisogna quindi attendere anche per il suo arrivo, per la sua venuta anche conclusiva, evitando come la peste proprio il rispetto umano, perché Dio viene prima di tutto, perché Dio è tutto, il nostro sommo bene ed eterna felicità. E quindi con l'augurio appunto di vivere questo avvento con il massimo fervore, il massimo amore verso nostro Signore, cari radioascoltatori, noi vi salutiamo dandovi appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata della nostra trasmissione. E vi auguriamo una buona prosecuzione con la programmazione della Radio Buon Consiglio. Che il Signore vi benedica e la Madonna Immacolata vi custodisca sempre. A presto, Ave Maria.